un'altra storia. Un programma di Franco Cappelli e Giorgio De Tutusit. Un'altra storia. Un programma di Franco Cappelli e Giorgio De Rossi.
Pelli e Giorgio De Rossi.
Buongiorno.
Buongiorno. Franco Pelli e Giorgio De Rossi.
Buongiorno.
E tutta l'altra storia a ponte da oggi è verte di sui tu e tutto un tema tra un posto politico e un ponte ma che oggi è verte un stefio e su tu qualche trasunto insieme un posto etico. Ed è quella di un tappo e porta mai otto che ha abbiamo un soffio aggiato tra qualche sutra se dimissione smosso se e te e poi ed è qui di la riga del tappo porta andando come immagino che altro costra tu mai sutra se dimissimo a se pulpo già di te riga andando al no cordo me dir no e bestro a sra tu ma vana mare a san pulciare a redra al nord di libertà di ravare a parte a panella delle ricatterie delle storie di sera di le tonate più del umile in le ricatterie coieste delle indicare la storia fuori abbiamo imparato di trovare le cose in sé c'è più come una costa nelle mie menti toccate. Abbiamo infatti trovato che c'è invece un elemento, un filo conduttore veramente importante che oserei dire parte veramente dall'antichità più remota e arriva fino ai giorni nostri. Un filo conduttore veramente importante parte veramente dalla costantità di un remota ma e arriva fino a quei giorni stretti una ingerenza di iniziati che per essenza questa cosa costata di interamente di prima di occulti non stati sette iniziati qualche giorno e questa cosa sia assolutamente sorprendente non
una costante
non trova i giorni
dai che sia tempi assolutamente antichi poi una costata dai tempo di antichi poi fino passando andando per il rinascimento la seconda fino a la seconda guerra mondiale
c'è di tutto alto alchimisti medium ma guarda la frase fra più se beh più la beh la seconda la definizione finizione beh più la beh quella tof di quel no tof meno no meno non lo chiamiamo sì non lo dico così vesti di questo in beh con beh prende se prende se la magica la magica la magica la magica la magica la magica la seconda secondo con e redono balzac e il quale tale due quello quel fisciallo fale fisciallo me da c'è e quello e quei grillo vedo se grimba vedo imbazzara tutta in cui però qui sono da sono dicevo da carice scare sire che le va dire cusca cusca vetti o vinco ti o basato su espansione della marina, controllo di isole chiave e sviluppo del commercio. Fu il coniatore inoltre del termine Impero Britannico. Scusate se è poco, questo praticamente ha fatto la politica imperiale della Gran Bretagna, dico, ha posto le basi, come posso dire, da eminenza grigia, da
una specie di Mazzarino
di più. Poi abbiamo Cosimo Ruggeri era un astrologo e negromante, fu l'uomo della famiglia de' Medici alla corte del re di Francia, perché lì giocò anche un ruolo Caterina de' Medici. Quando divenne regina di Francia si portò appresso una corte di maghi,
santi, nani e ballerine.
Non erano proprio così su, però insomma. Invece una certa Giulia Chiaroveggente fu la consigliera di Cristina di Svezia. Poi ci fu Ulrica Arfidzon, indovina errante. Questo non si capisce perché errava. Comunque, veniva consultata da Gustavo III prima delle campagne belliche e dell'assunzione di decisioni in materia di politica domestica. Va bene. Poi c'era, ecco, questo è interessantissimo. Interessantissimo perché è paradossale. C'era Clotilde su Pansazione della Marina, con Crustrodero del Desiderio di Chiaus, e Filu che poté comprare una giovane Fulvio con i maturi, e non era un tremendo del Nette, se mi grine, già di rompe becero, pieri di anni, ecco. Se angolo se sei poi il cuore sopra i lati che diventa un sifatone tolare bolce di chiesa la politica in preghiera la grinia mea che con le carni automatici che con a posto con le bizzolasi beh ma come posso dire questi cuore se andando a minanza grigia dove daremo
una specie di mazzarino
di un certo tipo se più sottito di cui guardano poi abbiamo Cosimo Ruggi poi Cosimo Ruggi era un astrologo e negromante, fu l'uomo della famiglia de' Medici alla corte del re di Francia, perché lì giocò anche un ruolo Caterina de' Medici. Quando divenne regina di Francia si portò appresso una corte di maghi,
santi, nani e ballerine.
Non erano proprio così su, però insomma. Invece una certa Giulia Chiaroveggente fu la consigliera di Cristina di Svezia. Poi ci fu Ulrica Arfidzon, indovina errante. Questo non si capisce perché errava. Comunque, veniva consultato. Abbiamo il grande, so che a te questo personaggio piace in maniera particolare, Grigori Rasputin.
Beh, insomma,
mistico ortodosso. Piace. Beh, piace come personaggio,
è
ovviamente.
È molto divertente, via.
Beh, insomma, a me, io lo trovo inquietante, devo essere onesto.
Assolutamente inquietante, però dato l'argomento della trasmissione abbiamo avuto solo personaggi inquietanti qui.
Sì,
se
beh, questo
l'altra settimana
non ci siamo fatti mancare niente, insomma, non ci siamo fatti mancare niente. E dove eravamo rimasti? A Rasputin, fu il consigliere privato della famiglia Romanov prima e durante la Prima Guerra Mondiale. Oh. E venne fatto fuori, poi ne parleremo, dalla corte stessa dello zar. E poi c'è questo, gli abbiamo dedicato una trasmissione in passato, Erik Jan Anussen,
sì.
Che fu tra i mentori di Adolf, un chiaroveggente occultista, fu tra i grandi consiglieri di Adolf Hitler.
Sì, poi fece una brutta fine per mano di
dell'SA che si inquietarono un po' per certe sue previsioni, diciamo così. Poi c'è Karl Maria Willigut, esoterista, fu il precettore, questa storia del precettore di Erich Himmler. Non era molto, cioè non sembrava,
precettava molto, ecco questo precettore.
Questo invece come ti ho detto ti riguarda, perché apre uno scenario veramente nuovo e insospettabile sul mondo comunista, sull'Unione Sovietica. Dice Marcherico di Posoli, poi c'è Wolf Messing, veggente e telepata. Durante la seconda guerra mondiale fu trasferito segretamente dalla Germania. Ecco, questo è interessantissimo perché è paradossale. C'era Clotilde Susanne Courcel de la Brousse, che era una medium, ed era l'eminenza grigia di Robespierre, che, insomma, il secolo dei lumi, la rivoluzione francese,
e poi finiva tutto, la con le cose,
eccetera, e finiva con le cartomanti, insomma, ma c'è di queste incongruenze, andando avanti ne troveremo anche altre, e in un certo senso ti riguardano, caro Giorgio. Poi abbiamo all'Unione Sovietica, su ordine di Stalin, del quale diventò confidente. Oibò.
Vabbè, però adesso le fonti di una cosa si fa presto, poi bisogna vedere.
Ma io ci credo, io onestamente ci credo, perché le altre mi sembrano abbastanza attendibili. E poi, scusa, fammi finire però,
sì, vai,
con
vai.
Edgar Cayce, sensitivo, chiaroveggente, presunto taumaturgo, fu il confidente, lo psicologo, il medico curante informale del potente Nelson Rockefeller. E vabbè, ritorniamo a Stalin. Perché non ammettere questa debolezza umana, questo desiderio? Lì abbiamo citati parecchi, ma manca per esempio Winston Churchill, che consultava regolarmente le cartomanti, cose, chiaroveggenti, medium e così via.
Comunque è inquietante che il mondo sia stato in mano a gente che si affidava ai cartomanti, secondo me, insomma.
Ma dunque, torniamo a casa nostra, caro Giorgio. Allora, tu l'altro giorno mi citavi Roll.
Esatto.
Roll era un personaggio, è stato un personaggio famosissimo a Torino, non a caso considerata città dei maghi.
La città insieme a Lione,
sì, sì,
e a Parigi, credo sia.
Il famoso triangolo della magia. E per la sua capacità, prima di tutto, di fare esperimenti di lettura di libri a distanza, di materializzare cose, oggetti e così via, che sembrano reali, almeno chi c'è stato, anche se devo dire, Rolla si è sempre rifiutato di sottoporsi a esperimenti scientifici,
a verifiche scientifiche.
Comunque, quello che ci interessa in questo momento sono le sue predizioni, perché sembra, a proposito della debolezza degli uomini politici nei confronti della magia, dell'occulto, Mussolini gli chiese come sarebbe andata la guerra se l'Italia fosse entrata in guerra. Rolle si do un po', poi dice guardi che finisce male, l'Italia sarà sconfitta. E sembra che Mussolini voltò le spalle e gli disse beh, vedremo. Non lo so.
No, quello
onestamente,
che mi...
ecco, dimmi.
No, dicevo, quello che mi ha colpito della figura di Rolle è stato che poi fosse un abituale frequentatore, almeno così si dice, sia di Cesare Romiti che della famiglia Agnelli.
Assolutamente.
A parte Federico Fellini, Mastroianni, che quella è gente di spettacolo. Quindi
Gianni
in realtà...
Agnelli, l'avvocato, era di casa a casa Rolle, perché tra parentesi Rolle non faceva queste cose per denaro, era un benestante. Diciamo apparteneva all'alta borghesia torinese.
Ma faceva l'antiquario ufficialmente lui?
Ufficialmente, ma penso che fosse ricco di famiglia, non avesse bisogno,
non
avesse bisogno di lavorare. Era una persona molto, come potremmo definire, molto stile, molto signorile, molto cordiale per la verità. E c'era, cioè, a casa di Rolle ci sono andati tutti, da Gianni Agnelli a Alberto Sordi, Mussolini, cose eccetera, cioè le prodezze di Rolle
addirittura
erano conosciute.
Einstein,
questo non lo sapevo. Questo mi dai, stai dando una notizia.
Sì. Cioè,
che
gli viene attribuita questa familiarità con Mussolini, De Gaulle e Einstein, figurati.
Ma è probabilissimo, non è assolutamente, anche perché certe sue profezie si sono rivelate, certe sue previsioni più che altro, profezie forse è un po' fuori luogo, dico, certe sue previsioni si sono rivelate esatte, questo bisogna riconoscerlo. Insomma, rimane sempre un mistero. Io ricordo che quel poco che ho letto su Roll parlava, non mi ricordo, della sintonia tra una nota musicale e il colore verde, no? Insomma, erano cose abbastanza per iniziati. Questo per chiudere il discorso, su Rolle.
Probabilmente lui era una persona dotata di una sensibilità diversa da quelle di normali che abbiamo tutti, e quindi era in grado di leggere dei segnali che a noi sfuggono. Io credo l'unica spiegazione possibile sia questa.
Sai, il leggere una pagina di un libro posto in una biblioteca distante, scelto da una persona che sicuramente non era a contatto con lui, trovare sta pagina tra centinaia del libro e cominciare a leggerla, insomma, onestamente
ti dico
che è una cosa che sconcerta, che materializzare degli oggetti, insomma, lì stai veramente, i cosiddetti apporti.
Sì, purtroppo però non esistono verifiche scientifiche di questo, tanto che Piero Angela, che è stato uno di quelli che hanno cercato di combattere i mistificatori, eccetera,
non ne parlava
gran bene, diceva che lui era un illusionista in realtà e che non c'aveva sti poteri paranormali, insomma.
Beh, questo infatti rimane sempre il grande inquietante mistero della storia. A noi quello che interessa sottolineare è la presenza costante di questi individui che poi o siano dotati realmente di poteri,
o siano ciarlatani, comunque
hanno influito, cioè
nelle vicende
è l'ombra, l'ombra dei potenti, cioè perché escludere che Stalin abbia fatto qualche domanda, spinto dalla curiosità, dal coso. Lo stesso valeva, magari Hitler ci credeva, cioè Hitler secondo me all'esoterismo, a queste cose ci credeva, credeva moltissimo. Comunque,
beh, lui e tutto il suo cerchio magico, adesso va di moda da usare questa espressione, comunque tutti,
che poi, che poi non è a caso,
quello
non
era un cerchio magico, poi
non è a caso, non, ma comunque c'è,
soprattutto Himmler, le SS erano,
beh, le cose,
tutto il regolamento delle SS era basato su antiche regole che venivano dai cavalieri teutonici, dai templari, da anche dai gesuiti, so che il loro,
ma tanto è vero che loro erano famose, almeno da quello che si sapeva, facevano delle ricerche esoteriche. Le SS nel castello di Velvesburg,
sì.
Ed erano delle, loro le chiamavano adunate orfiche, e infatti, in effetti questo ci consente di fare un grosso salto indietro e di ritornare un po' nell'antichità, lasciando perdere gli egizi di, sì, cui conosciamo ben poco, ma è chiaro che pure lì stiamo parlando di pratiche esoteriche che perciò a noi ci sono abbastanza sconosciute. Almeno di una vecchia sapienza iniziatica che risale nelle tradizioni massoniche a Ermete Trimegisto,
certo,
la costruzione del Tempio di Salomone,
sì.
C'è tutta una letteratura. Però dov'è che inizia il vero discorso esoterico iniziatico, che ha riflessi anche sul potere? Inizia nella Grecia antica, inizia con i misteri eleusini, inizia con i riti orfici, e viene poi trasferito anche nell'antica Roma. Misteri eleusini e riti orfici, poi per esempio i seguaci di Pitagora erano una setta,
sì,
erano una setta. E tra parentesi, bisogna riconoscere che c'era una sapienza iniziatica che aveva paradossalmente anche degli aspetti scientifici, perché
nel caso dei pitagorici sicuramente,
sì, la sezione aurea, ecco i famosi teoremi, le proporzioni, le note musicali, la scansione, la durata delle note musicali, eccetera, in base a una proporzione matematica, il pi greco, cioè c'era qualcosa di non solo di iniziatico, ma anche oserei dire di, per quei tempi, di scientifico. Le,
sì,
due cose si mescolavano, tant'è vero quello sarà il mescolamento, chiamiamolo così, ci sarà pure durante il Medioevo con l'alchimia. L'alchimia non si capisce bene dove sono i termini della ricerca scientifica e i termini invece della magia, della la famosa ricerca della pietra filosofale. Però questo, bisogna essere onesti, la ricerca della pietra filosofale era un fatto più che altro simbolico, cioè era la ricerca dell'essere, che poi diventerà quella che nella massoneria è la famosa pietra da levigare. La pietra da levigare sarebbe la propria personalità che va, come si può dire, va levigata, va educata, va coltivata, eccetera. Quindi diciamo c'è tutto un percorso iniziatico che parte da lontano, e che ha avuto, vedi Giorgio, io penso, ha avuto un lato serio, paradossalmente, anche se possiamo essere molto scettici, e ha avuto un lato ciarlatanesco. Ora ritorniamo per esempio al discorso di Rasputin. Che cos'era?
Sì, sì, Rasputin è stato poi, era diventato il consigliere personale della zarina.
Ma anche quello che prendeva decisioni al posto dello zar,
certo,
perché
certo.
Siccome gli aveva salvato il figlio, lo Zarevich, che soffriva di emofilia,
sì,
l'aveva salvato da parecchie crisi, la zarina lo venerava come un,
certo,
guaritore, un,
certo,
taumaturgo, eccetera, e gli aveva lasciato come si può dire, un potere e una discrezionalità, cioè, di cui lui approfittò a larghe mani, perché da quello che mi risulta, insomma, gli piacevano le donne.
Diciamo che viveva negli agi,
diciamo che
venivano viveva forniti dalla zarina e da tutta la nobiltà russa, insomma, che poi lui riceveva nei suoi appartamenti, riceveva donne e poi regali in vino. C'era un traffico di quasi di reliquie.
Sì, ma la cosa paradossale è che, insomma, era un omone, se, visto oggi, anche un po' ripugnante, cioè con una barbona che gli arrivava alla cintola. Cioè, a me, almeno dalle fotografie, quelle rarissime, sì, che esistono, eccetera, mi sembra una persona un po' zozza. Se, sì, 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 e se tu pensi che c'era la fila delle nobildonne,
certo,
che deliravano per lui,
sì,
che,
sì,
per accoppiarsi con Rasputin.
Comunque il momento più incredibile della sua vicenda umana è quello della sua morte, secondo me.
È incredibile.
Questo è pazzesco, cioè
è
qualcosa di inspiegabile. Lui viene invitato a una cena, sta a una cena con dei nobili che lo avvelenano col cianuro. Dovrebbe rimanere in vita per 30 secondi, invece si alza, barcolla un po' e cammina. Al che gli sparano, questi nobili...
Manco per niente.
E lui niente. Allora lo legano, lo buttano nel fiume ghiacciato. E lui morirà affogato perché era legato, perché sennò aveva resistito non solo
ma anche al fiume ghiacciato.
Anche al fiume ghiacciato. È una cosa pazzesca.
Non voleva morire. Era... era un coriaceo.
Ma insomma, delle capacità le aveva, se non li vogliamo chiamare poteri, però insomma delle capacità anormali le aveva.
Comunque la presenza, come ti ho detto, grazie a Caterina de' Medici, piombano alla corte francese occultisti, chiaroveggenti,
sì,
come dici tu, nani, ballerine, saltimbanchi, e tra parentesi nasce una tradizione, anche questa è un po' cioè, che significa? Significa, per esempio, sembra che consulti con chiaroveggenti,
sì,
eccetera, li ebbe anche il cardinale Richelieu, insomma, che, insomma, come cardinale, vero che era un cardinale per modo di dire, insomma, cioè nel senso...
Era una carica onorifica,
quasi. Così, insomma, del resto a quell'epoca ricordati che se facevano i cardinali dei 14 anni, 15
sì,
anni,
sì,
cosa,
sì,
c'era cosa, il Duca Valentino, il figlio di Alessandro VI, che a 14 anni ne fecero cardinale, insomma, diciamo. poi
pensa quanto si è divertito, poveraccio, insomma.
No, ma poi si scardinalizzò perché non gli piaceva,
certo,
non gli piaceva. E ritorniamo sempre alle stranezze della storia, alle cose un po', ai dettagli, e ritorniamo quindi a come ti ho detto, chiaroveggenti, consultò Winston Churchill durante la guerra,
sì.
Però i filoni sono due perché c'è quello che io definirei personale, cioè delle singole persone, dei medium, dei chiaroveggenti, delle cose, e c'è un'altra presenza forse ancora più inquietante, che è quella delle sette, che è quella dei percorsi iniziatici di un certo tipo. Qual è il discorso delle sette iniziatiche? Le sette iniziatiche, da che mondo è mondo, abbiamo parlato dei misteri eleusini, abbiamo parlato dei riti orfici, ma per esempio il culto di Mitra, che per un certo periodo fece concorrenza al cristianesimo, le legioni romane erano tutti fatti da seguaci di Mitra in un certo periodo, ha una differenza fondamentale rispetto al cristianesimo, anche se ha molti punti di contatto. La differenza fondamentale è che il cristianesimo è una religione così, che viene dall'alto, tu,
sì,
hai la grazia e sarai salvato, e sulla grazia nessuno può dire niente, o ce l'hai o non ce l'hai. Il culto di Mitra invece è una religione iniziatica. religione iniziatica cosa significa? Significa che tu entri in questa comunità iniziatica e devi fare un percorso, cioè esistono dei gradi, esiste un percorso verso la consapevolezza, verso la conoscenza. Sì. Oh, e quella di Mitra infatti ha dei rituali segreti, richiama molto, è una proto-massoneria, se si vedono i templi, i cosiddetti mitrei, se si vedono i cosiddetti mitrei c'è l'elemento magico, cioè nel senso che sono orientati perché il sole colpisca li colpisca in una certa ora, in un certo coso, in una certa giorno, stagione, certo. E così via, un po' come le, ecco, questo poi ci arriviamo, un po' come le cattedrali dei Templari,
sì.
Sono costruite in una maniera particolare. E se si vede il Mitreo, che il Mitreo è costruito sottoterra, poi è un tempio costruito sottoterra, richiama una, diciamo, in miniatura o a dimensioni naturali, una basilica cristiana con le navate, e ci stanno i sedili che sono quelli tipici laterali d'una loggia massonica, insomma. Quindi voglio dire, tutto si tiene, caro Giorgio, tutto così. E poi ritorniamo al discorso delle altre sette iniziatiche, cioè c'è ancora chi dice che i templari non siano scomparsi, ma sì, bene o male esistono ancora, eccetera. Poi esiste la setta dei Rosa Croce, i cosiddetti Rosa Cruz, che nacque in Germania, e anche qui la massoneria di un certo tipo, e così via. Quindi voglio dire, ne abbiamo parlato in un'altra trasmissione, se ti ricordi, Aleister Crowley, sì, e Alba Dorata,
la società Golden Dawn,
la società Thule in Germania, cioè la ricerca della mitica Alborea, cioè è tutto un mondo diciamo esiste da migliaia d'anni,
sì.
Percorre per esempio l'importanza della massoneria, soprattutto nel secolo scorso, nell'Ottocento, o forse pure oggi, non lo so, almeno per alcuni versi, insomma anche la massoneria è una società iniziatica, con i suoi gradi, i suoi simbolismi. Ecco, il simbolismo, anche quello è da studiare, nel senso che pure sta croce uncinata che compare improvvisamente e che sembra venga dall'India, no?
Certo, e anche dal Tibet, anche se era orientata in maniera opposta,
in maniera opposta, diciamo.
Però era già presente nelle religioni orientali. Franco, il tempo è tiranno, come si dice.
È tiranno?
E senza maghi a fianco, nel nostro caso.
No, mettiamoglielo un maghetto.
Quindi l'unica cosa che possiamo fare è salutare i nostri ascoltatori e dar loro appuntamento per la prossima settimana, e cercheremo di trovare argomenti stuzzicanti come sempre. E niente, colgo l'occasione per salutare tutti. Buona giornata a tutti da Giorgio De Rossi
e da Franco Iappelli.
A presto.